Domanda: come ne usciamo? Qual è la via della vittoria? Com'è che vinciamo? Come possiamo far sì che il nemico non usi contro di me e di te, contro di noi e contro la nostra Chiesa? Cioè il nemico sta usando me contro di me, noi contro di noi, te contro di te, la nostra Chiesa contro la nostra Chiesa. Sta usando noi, i nostri peccati, prodotto nostro, contro di noi. Ma vogliamo aprire gli occhi. Non sono demoni che ci combattono, siamo noi, i nostri peccati che combattono contro noi stessi. Io mi ricordo nella Bibbia quei meravigliosi giorni di obbedienza dei pochi re giusti e santi. C'era un grande re che si chiamava Giosafat in Gerusalemme. E grazie alla loro obbedienza e fede vinsero i propri nemici. Apriamo il cuore, perché Dio ci ha dato anche a noi tutto quello che ci serve per vincere qualunque spirito e qualunque demone che ci combatte. Abbiamo in noi la potenza di farlo. I demoni non sono più forti di noi. Cerchiamo di comprenderlo, capirlo, crederlo. Ma è solo nell'obbedienza alla parola che la nostra potenza si materializza. Le nostre batterie dello spirito sono sempre cariche, invece che quelle del nemico. Se ci sentiamo a volte depressi, abbattuti, tristi, e così, le batterie sono scariche, capito? Quelle del diavolo sono cariche. Perché? Perché non andiamo da Gesù. Dov'è Gesù? Via dalla mia stanza, numero della porta chiusa, l'angolino delle ginocchia. Lì c'è Gesù, lo trovi sempre. Puoi camminare nelle strade piene di gente, va bene, io a volte andavo a evangelizzare nelle strade, come sarà capitato anche a voi, in mezzo alla gente, avevo bisogno di pregare. E dov'è che prego? Non so, a Piazza Duomo, Piazza San Babila, o evangelizzando a Monza, o centro Italia, nelle Marche, dove prego? Se in mezzo a una strada con la gente che se c'è un atteggiamento diverso da normale ti guarda storto. E allora mi piazzavo davanti, mi cercavo una vetrina, per esempio, turismo, viaggi, questo, quell'altro, e facevo finta di guardare la vetrina dove c'erano le foto dei Caraibi, foto di stazioni invernali, e mi mettevo lì a guardare. E allora affiocavo, la mia vista diventava, la facevo diventare, sfocata, fioca, non vedevo più. Ero lì, sembrava che stavo guardando la pubblicità, e invece pregavo. Signore, non so cosa devo fare, cosa devo parlare della decisione, dove vado, Signore? La mia borsa è ancora piena di volantini, devo ancora... appena cominciato a evangelizzare, tutto va storto. Cosa devo fare, Gesù? Molte volte l'ho fatto. E allora mi appoggiavo un po' alla parete, casualmente appoggiavo una mano e pregavo. E sai, Gesù veniva sempre. È come se una mano viene sulla tua spalla. Gesù viene sempre quando lo cerchi. Che nel tuo cuore, non è che Gesù non deve prendere l'autobus, è già nel tuo cuore. E mi parlavo con me, ti sto parlando, solo molto meglio, molto, quando Gesù ti parla, caro mio. Mi mancava solo un ruscello di acqua, un po' di erba dove sedermi. E Gesù mi diceva cose meravigliose, rispondeva ogni domanda. E dopo mi caricavo, le batterie erano cariche e cominciavo ad esplodere. E non ce la facevo più, dovevo andare a evangelizzare, dovevo andare a parlare di Gesù. E partivo ed era sempre meraviglioso. Gesù non mi ha mai fallito. E allora mai pensare che i demoni sono più forti di noi. Ma è solo il fatto è che solamente nell'ubbidienza alla parola che la nostra potenza si materializza, le nostre batterie si caricano. invece di caricare quella del diavolo tramite la nostra depressione, tramite il nostro pensare negativo. Il diavolo subito, clic, subito, presto, sta mormorando, sta lamentando, collegarsi. Sai come fa il pollo, la gallina che chiama tutti i pulcini? E in quel senso è buono. Il diavolo chiama gli altri demoni, l'ha detto Gesù. L'ha detto Gesù che chiama gli altri demoni, dove lo dice Angela? Matteo 12, 43-45. Dice, va a prendere 7 demoni, peggiore, ritorna, e la condizione di quel poveraccio
è peggio di prima.
Cerchiamo di stare attenti, perché il messaggio del Signore per noi oggi è che sono i nostri peccati che il diavolo usa contro di noi, ma se camminiamo in ubbidienza alla parola di Cristo, allora mettiamo il nemico e tutta la sua potenza e maledizione, malattie, oppressioni sotto i nostri piedi, come scritto. Mi leggevo la famosa scrittura, Luca 10:19, per qualche fratello nuovo che magari non lo sa.
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Luca 10:19, potente questa scrittura. Se solo la crediamo, abbiamo potenza sopra il nemico.
Però attenzione, non è sufficiente leggere una scrittura, i farisei ne leggevano più di noi. Il segreto comincia con la U.
Con la U. Dobbiamo ubbidirla, viverla,
ubbidire,
praticarla.
Brava Angela, grida.
Dobbiamo ubbidire.
Angela dice, che griderò? Grida, che basta che ubbidiamo alla parola, al Vangelo, al suo amore.
E Gesù in noi lo vince.
Alleluia.
Amen, amen. Ti leggo una domanda, da parte di Mattia, che sta seguendo e ha scritto adesso dicendo, fratel Giuseppe, Dio ti benedica. Una domanda sul soggetto. Non credi che il Signore ci stia addestrando per ereditare il suo regno e per questo permette le difficoltà? Vi ringrazio anticipatamente, fratelli dolcissimi.
Scusami, mi puoi ripetere? Perché io sono sulla nuvola qua, che grido, strillo. E tutti, capisci? Non è che il mio cervello è molto sveglio. Mi devi ripetere almeno la seconda volta.
Non credi che il Signore ci stia addestrando per ereditare il suo regno e per questo permette le difficoltà?
Bravissimo, Mattia. Mi hai messo le parole di bocca, ho tolto le parole di bocca, non so come si dice.
Mi hai messo o tolto?
Tutte e due, guarda. Bravo, bravo. Ha ragione. Devo predicare di più o abbastanza? Ha ragione.
Cioè, per prepararci per il regno di Dio dobbiamo attraversare tanti guai?
Sì, perché non vogliamo arrivare al regno di Dio mezzi zoppi, mezzi ciechi, mezzi stupidi, mezzi fessi, mezzi scaldapanche della domenica mattina. Perché, scusa, se tu vai in cielo non impari le lezioni che Dio sta cercando di insegnarci, il diavolo era in cielo, anzi era un arcangelo.
Sì.
Vogliamo cadere come lui?
No.
E allora come dice Mattia, Dio lo benedica Mattia, perfetto, quello che dici. Il Signore sta cercando di insegnarci il basilare, il basico, il basicum, è latino quello?
Non lo so.
Ma non lo so neanche io, comunque suona latino. Insomma, per imparare il basico, così che quando arriviamo in cielo, Gesù non scuote la testa e dice, oh no, senti, guarda che sta arrivando. Guarda, appena arriva, fammi una cortesia, Pietro con le chiavi nervoso in mano, dice sì, cosa gli dico? Digli che sono andato a prendere un caffè.
Oh no.
Noi, quando andiamo in cielo, vogliamo che Gesù sia orgoglioso di noi.
Certo, amen.
Ci siamo?
Sì, grazie. Sì.
E non che cambia strada.
Amen.
Per modo di dire, ovviamente.
Sì.
Cari nemici che scriverete criticandomi, questa è una battuta, va bene?
No, ma è anche vero. Non vogliamo arrivare a quel punto, no.
Allora, tutto che dobbiamo fare è credere alla parola. Il solo modo di crederci sta nell'ubbidienza. Se non ubbidiamo alla parola, il cristiano che non ubbidisce alla parola, se io, tu, noi non ubbidiamo alla parola, non ci stiamo credendo. Il nostro credere può consentirci di fare miracoli. Vero o no?
Sì, sì, sì. Lo dice in Marco 16, quelli che crederanno scacceranno demoni.
Marco 16 è un altro soggetto.
Ma dice che crederanno.
Sì, ma io ti sto dicendo, miracoli. La domanda è questa. Il nostro credere ci può consentire di fare miracoli?
Sì.
Sì. E siamo nella volontà di Dio?
Quello non lo so, ma ci consente di fare miracoli. Se tu credi, fai miracoli, lo dice Marco 16. Insisto.
E tu insisti.
Non so se sei nella volontà di Dio, quella è un'altra cosa. Sembra di sì.
Sembra di no.
Come sembra di no? Se tu fai miracoli, sei sicuramente fuori dalla volontà di Dio?
Che domanda è questa, scusa?
Adesso faccio io la domanda.
Non mi fare domande all'incontrario. Ma se fai miracoli sei per forza nella volontà di Dio?
Non lo so.
La domanda è no.
No.
Non perché credi e sicuramente puoi fare miracoli se credi. Questo non vuol dire niente. I miracoli non vogliono dire niente.
Ma sono belli. Sono belli.
Sì, ma non è che dimostrano niente. Quello che fa la differenza è essere la volontà di Dio, la parola del Signore. Infatti, vuoi una scrittura?
Sì.
Matteo 7, 22.
Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome Tuo e in nome Tuo cacciato demoni e in nome Tuo fatto molte opere potenti?
Capito.
Matteo 7, 22.
Hai capito? Il fatto che fai miracoli non significa niente.
È vero, vero. È scritto. Oh. È vero.
Solamente la nostra ubbidienza alla sua volontà può farci evitare la spaventosa scrittura. Sai che c'è una scrittura spaventosa nella Bibbia? E quella seguente. Dove sei, Angela?
Sì. Allora dichiarerò loro.
Matteo 7, 23.
Io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, malfattori. Matteo 7, 23.
Capito? Questa è una scrittura che è il terrore di chiunque la legge. Di qualunque cristiano legge questa scrittura, compreso io, è una scrittura terribile. Sono certo che Lucifero in cielo faceva o poteva fare miracoli. Ma quando Lucifero ha cominciato a disubbidire alla volontà di Dio, Lucifero è diventato diavolo. Con
faceva
tutti
miracoli.
I suoi miracoli.
Faceva miracoli, Lucifero.
Ma tutti in cielo possono fare miracoli.
Ah, gli angeli sì, possono.
E lui era un arcangelo.
Sì, è vero, è vero.
Certo. Va bene?
Sì.
Però disubbidendo alla volontà di Dio, ecco Lucifero miracolante diventa diavolo. Faceva miracoli ma non ubbidiva. I miracoli non ci mantengono nella volontà e benedizione di Dio, ma solamente la ubbidienza, anche senza miracoli. Va bene, io non ho visto un miracolo per i primi 30 anni del mio cammino con Gesù. Per 30 anni pregavo per gli ammalati, ma non guarivano neanche per il fischio, niente. Non volevano guarire.
Non volevano.
Non volevano.
È loro che non volevano.
Succoni.
Sei sicuro?
Io frustrato tutto. Ma, signore, 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 niente. Poi finalmente, circa 20 anni fa, 20 anni fa è stato 2004.
Chi è cambiato? Loro sono cambiati?
No, è cambiato io.
Tu sei cambiato. Io, ecco.
La mia zucca è diventata meno quadrata.
Alleluia.
Più cuore pieno. E allora?
Sì, quando ti ho conosciuto io non c'erano miracoli di guarigione, no. Però c'erano tanti altri miracoli. Dio provvedeva cose in modo miracoloso, salvezza, tante salvezze. Cioè evangelizzazione dappertutto. Quello sì, abbiamo visto.
Comunque, quando i miracoli non sono per credi perché faccio miracoli, perché anche qualche stregone fa qualche miracolo.
Sì.
I maghi d'Egitto facevano miracoli. Il miracolo principale è ricevere Gesù, predicarlo e dare la salvezza. Se dai la salvezza a un'anima perduta, se dai la salvezza di Gesù, è Gesù che salva. Va bene, quella salvezza che te guidi una persona a ricevere, vale di più una salvezza di tutti i miracoli del mondo messi insieme. Cosa mi interessa a me di guarire 10.000 volte se poi passo l'eternità separato da Gesù.
Sì.
Allora, fratelli, non guardiamo le nostre paure. Guardiamo al Signore, alla Sua parola. Come nel caso, torniamo a Josafat, secondo Cronache 20, Josafat che veniva attaccato da, c'erano 2 o 3 eserciti che lo volevano distruggere, loro no, e Giuda era debolissimo, l'esercito della tribù di Giuda, di Gerusalemme. E qui vediamo il re Josafat che fu un grande re. Va bene, leggiamola, secondo Cronache 20, 25, ecco che si avvicina un profeta, perché erano tutti disperati, Signore come facciamo, come facciamo, come facciamo? E allora viene un profeta che si chiamava Yaziel. Cosa succede?
Yaziel disse, porgete orecchio voi tutti di Giuda e voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Josafat. Così vi dice il Signore, non temete e non vi sgomentate a causa di questa grande moltitudine.
Perché questa?
Poiché questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Questa battaglia non sarete voi a combatterla. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non vi sgomentate.
Domani?
Domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi.
Capito la chiave? Guardate al Signore. Allora?
Allora Josafat chinò la faccia a terra e tutto Giuda e tutti gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti al Signore e l'adorarono.
Questo qua era un buon re, Josafat, 19.
I Leviti, tra i figli dei Cheatiti e tra i figli dei Corachiti, si alzarono per lodare a gran voce il Signore Dio di Israele.
Questo fu la chiave. Guardarono a Dio, si inginocchiarono, lo lodarono ad alta voce. E verso 20?
La mattina seguente si alzarono presto e si misero in marcia verso il deserto di Tekoa. Mentre si mettevano in cammino, Josafat, stando in piedi, disse...
Ispirava la loro fede.
Ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme. Credete nel Signore, vostro Dio, e sarete al sicuro. Credete ai Suoi profeti e trionferete.
Non i falsi profeti, i veri profeti, eh?
E dopo aver tenuto consiglio con il popolo, stabilì dei cantori che, vestiti dai parametri sacri, cantassero le lodi del Signore e, camminando alla testa dell'esercito, dicessero
«Celebrate il Signore,
perché la sua bontà dura
in eterno!»
Appena cominciarono i canti di gioia e di lode, il Signore tese un'imboscata contro i figli di Ammon e di Moab e contro quelli del monte Seir che erano venuti contro Giuda e rimasero sconfitti. I figli di Ammon e di Moab assalirono gli abitanti del monte Seir per votarli allo sterminio e distruggerli. E quando ebbero annientato gli abitanti di Seir, si diedero a distruggersi a vicenda.
Spesso nella Bibbia i nemici del Signore si rivoltavano alla fine uno contro di loro e si distruggevano tra di loro.
Quando gli uomini di Giuda furono giunti sull'altura da cui si scorge il deserto, volsero lo sguardo verso la moltitudine ed ecco i cadaveri che giacevano a terra. Nessuno era scampato.
Si sono uccisi fino all'ultimo uomo.
Tra di loro. Allora Josafat e la sua gente andarono a far bottino delle loro spoglie e fra i cadaveri trovarono abbondanza di ricchezze, di vesti, di oggetti preziosi. Ne presero più di quanto ne potessero portare. Impiegarono 3 giorni a portare via il bottino, tanto era abbondante. Abbiamo letto secondo Cronache 20, da 16 a 25.
Beh, qui c'è poco da commentare, è
bellissimo.
È così chiaro.
Cioè, non hanno dovuto neanche combattere.
Neanche combattere, e neanche voi, amati fratelli, dovete combattere queste battaglie. Dovete solo sgridare il diavolo, comandarlo. Non dovete essere mendicanti di Dio, mendicare una guarigione, mendicare una liberazione da un diavolo. Comandate, ordinate, decretate,
amen,
eseguite. Molti di noi saranno, molti di noi, forse non molti, ma insomma alcuni, saranno re, regine, sacerdoti, dove lo dice? Apocalisse 5, 9, 10. Attenzione, versione Diodati, è più chiaro, la nuova Diodati. E allora cominciate adesso, cominciamo adesso, non siamo ancora stati nominati, che sappia io, re, regine o sacerdoti, ma comportiamoci come se lo fossimo. Mi ha scritto Fra Giuseppe, tu sei uno dei 144.000, che sappia io no. Ma nel nome di Gesù Cristo comportiamoci come se lo fossimo. Dio non ha messo la nostra vittoria troppo in alto, troppo lontano, ma è alla portata di ciascuno di noi, a portata della nostra lode, della nostra fede, fede in Dio, ed è a portata della nostra obbedienza. Ci sta Dio forse chiedendo troppo? No.